Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Cassis è denunciato alla Corte Penale Internazionale perché la giustizia svizzera non si è mossa. Le motivazioni del collettivo di avvocati, denunce esaminate e archiviate, la risposta del Ministero Pubblico della Confederazione. Stop in Ticino al progetto di parco solare dell'Alpe Pontino. Associazioni ecologiste contestano una documentazione lacunosa sull'impatto ambientale. Risparmiare sulla prevenzione significa maggiori costi futuri. Dipendenze svizzera contro i tagli decisi a livello federale e cantonale. Il declino del Washington Post, licenziato un terzo del personale di una delle testate più prestigiose del giornalismo mondiale. La decisione del proprietario Jeff Bezos. Coppa Svizzera di calcio, lo Stade Lausanne crea la sorpresa, battuto 2-1 in Lucerna. In semifinale troverà il Grasshopper, l'altra semifinale Yverdon-San Gallo. Ci rivolgiamo all'AIA perché la giustizia svizzera, nonostante le nostre denunce, non si è mossa. E fra le motivazioni adotte l'altro ieri dal collettivo di avvocati che ha denunciato Ignazio Cassis alla Corte Penale Internazionale per, ricordiamo, complicità nei crimini commessi a Gaza. Secondo nostre informazioni, in realtà il Ministero Pubblico della Confederazione aveva esaminato queste segnalazioni, sfociate tuttavia in non luoghi a procedere contro i quali non era possibile ricorrere. Giampaolo Driussi, ti ritroviamo a Berna, tu hai potuto visionare queste ordinanze e una prima notizia è che i denunciati erano 5.
Allora, i decreti sono in realtà anonimizzati, ma già si sapeva che ad essere additati erano anche Karin Keller-Sutter e Guy Parmelin. Secondo nostre informazioni, gli altri due nomi anneriti sarebbero quelli di Viola Amherd e Martin Pfister. Contro queste decisioni non era appunto possibile ricorrere, ci dice il Ministero Pubblico della Confederazione, perché l'avvocato denunciante non ne aveva diritto, non essendo né parte lesa né accusatore privato, così come nemmeno aveva diritto a prendere conoscenza di queste ordinanze. In effetti, il denunciante da noi contattato, l'avvocato Christophe Schafter, non sapeva che la questione era chiusa.
Oui, je confirme effectivement que les trois ordonnances de non-lieu du ministère public de la Confédération ne m'ont pas été adressées. Je vais examiner cette situation en droit.
Questo significa che nemmeno i 25 avvocati che hanno denunciato Cassis all'AIA, supportati da un collettivo comprendente anche due ex funzionari del Dipartimento Affari Esteri, erano a conoscenza del fatto che la questione è stata evasa. E non è una questione di poco conto, perché l'eventuale seguito della loro denuncia all'AIA da parte della Corte Penale Internazionale dipende anche da quanto è già stato fatto nel nostro paese.
Veniamo allora, Giampaolo, alle motivazioni che stanno dietro ai non luoghi a procedere. In pratica si dice che i consiglieri federali non possono essere associati al dramma di Gaza.
Esatto, le motivazioni che abbiamo potuto leggere nei tre decreti, datati 25 giugno, 12 settembre e 8 ottobre, non sono poche. Riassumendo e semplificando, manca un presunto legame causa-effetto per eventuali omissioni o decisioni prese nella loro funzione di consiglieri federali, manca un obbligo giuridico da parte dei membri del governo di prevenzione di crimini di guerra contro l'umanità o di genocidio, i contatti commerciali con Israele non costituiscono di per sé un atto punibile e manca qualsiasi indizio di dolo. Le accuse si basano su valutazioni generali di carattere politico e di diritto internazionale, si legge ancora, senza affermare concrete responsabilità secondo il diritto penale svizzero.
Giampaolo Driussi in collegamento da Berna. Al terzo tentativo l'ospedale di Samedan nell'Alta Engadina è stato salvato. Ieri sera i 9 comuni in assemblea hanno votato tutti a favore di questo piano di salvataggio, che permetterà così in futuro di garantire l'assistenza sanitaria nella regione. La popolazione ha infatti accettato, in alcuni casi all'unanimità, di costituire il nuovo ente di gestione, che si chiamerà Sanadura, e il credito di 19,5 milioni di franchi per 3 accordi di prestazione. In Ticino si ripropone il dibattito sull'edificazione di impianti solari in zone montane. È stata infatti presentata un'opposizione contro il progetto dell'Alpe Pontino, promosso dalle aziende elettriche di Airolo e Bellinzona. Ci dice di più Marcello Ierace.
Lo stop arriva dalla Fondazione Svizzera per la tutela del paesaggio, da Pronatura e da WWF, associazioni preoccupate da una documentazione definita lacunosa che non permette di determinare, sempre secondo gli oppositori, l'impatto naturalistico del progetto.
Se siamo all'interno di un paesaggio protetto, vale il principio di conservare il paesaggio in maniera intatta, quindi di non intervenire. Si può intervenire eccezionalmente se c'è un interesse nazionale, un interesse preponderante, ma per sapere qual è l'interesse che ha più peso, quindi la protezione del paesaggio e della natura o la produzione di energia, bisogna avere a disposizione disposizione una serie di elementi che in questo caso mancano o non sono sufficientemente approfonditi.
A mancare, sempre secondo quanto ci dice Veronica Panizza di Pronatura, sono anche le misure di compensazione.
Mancano delle misure proporzionate o sufficienti per ridurre o per mitigare il danno che il progetto causa alla natura.
E particolarmente a rischio sembrano essere gli habitat di marmotte e di specie protette come il fagiano di monte. Ma se venissero proposte sufficienti misure di compensazione, chiediamo a Veronica Panizza, sareste disposti a ritirare l'opposizione?
A questa domanda adesso non possiamo rispondere perché bisogna ovviamente vedere quali sono le misure che vengono proposte, come si intende attuarle e anche monitorarle, perché non è sufficiente proporre delle misure, ma poi bisogna avere anche un piano di monitoraggio che permetta di vedere se quello che si è pensato efficace lo è davvero.
Il progetto promosso dall'azienda comunale di Airolo e dall'azienda Multiservizi di Bellinzona è stato presentato lo scorso 16 dicembre, quindi a 2 settimane giuste dal termine ultimo stabilito dal programma federale Solar Express, un programma che, lo ricordiamo, garantisce la copertura del 60% dei costi per la costruzione di grandi parchi solari nelle aree di alta montagna.
Minore prevenzione significa maggiori costi e più sofferenze. Questo è il messaggio lanciato dall'organizzazione Dipendenze Svizzera, che mette in guardia contro i tagli decisi a livello federale e cantonale. Ogni franco investito nella prevenzione può evitarne molti di più in spese future, secondo questa organizzazione. Sentiamo perché nel contributo di Mirko Priuli.
Mentre i premi delle casse malati aumentano anno dopo anno, la politica continua a cercare soluzioni per contenere i costi. Ma sul fronte delle dipendenze emerge un paradosso evidente. Il problema costa caro alla collettività, eppure la prevenzione viene progressivamente indebolita, denuncia Dipendenze Svizzera nel suo panorama delle dipendenze 2026. Le cifre parlano chiaro. Oltre a un bilancio umano drammatico, con oltre 10.000 morti ogni anno legati al consumo di sostanze, ci sono anche i costi, circa 8 miliardi di franchi, spesa che grava in buona parte sugli assicurati. Secondo Monique Portner, portavoce dell'organizzazione, un cambio di rotta è ormai indispensabile.
Was meinen wir mit Kurswechsel? Mehr in die Prävention investieren, statt
ciò che intendiamo sono maggiori investimenti nella prevenzione invece di subire passivamente i costi delle dipendenze, afferma. La prevenzione può effettivamente abbassare questi costi, purtroppo però non viene tenuta nella giusta considerazione. Negli ultimi anni la prevenzione delle dipendenze è stata infatti ridimensionata. L'Ufficio federale della sanità pubblica perde così circa il 10% del budget destinato a questo settore. Tagli sono previsti anche al monitoraggio e alla raccolta dei dati, proprio mentre emergono nuove sfide, dalla cocaina ai rischi legati agli oppioidi sintetici. Continuare a investire solo sui costi delle cure significa rinviare il problema rendendolo più grave e più costoso, dice Dipendenze Svizzera. Per questo l'associazione chiede un cambio di rotta politico. Se l'obiettivo è davvero contenere la spesa sanitaria, la prevenzione non è un lusso, ma uno strumento indispensabile.
La Confederazione e le FFS devono ancora una volta affrontare la questione dell'accessibilità dei Dosto, i treni a due piani costruiti dalla Bombardier. Il Tribunale Amministrativo Federale ha infatti accolto un ricorso dell'organizzazione Inclusion Handicap che denunciava i test condotti senza coinvolgere le persone con mobilità ridotta, una sentenza ritenuta storica. Paola Latorre.
Persone sane che al posto di persone con mobilità ridotta testano l'accessibilità dei treni a due piani Dosto. È successo anni fa su ordine dell'Ufficio federale dei trasporti. Una procedura incomprensibile per Inclusion Handicap, organizzazione che difende gli interessi delle persone in situazioni di handicap, che ha deciso di fare ricorso. Il Tribunale Amministrativo Federale le ha dato ragione. Nella sentenza pubblicata ieri critica aspramente l'approccio della Confederazione. La questione, si legge nella sentenza, doveva essere esaminata sulla base di test sperimentali con un gruppo rappresentativo di persone con difficoltà motorie. L'Ufficio federale dei trasporti ha dichiarato che analizzerà la sentenza con degli specialisti. Fondamentalmente, ha dichiarato ai microfoni di SRF Andrea Swindlinger dell'Ufficio federale dei trasporti, all'epoca abbiamo commissionato i test e la perizia al meglio delle nostre conoscenze ed eravamo convinti fossero conformi agli standard abituali. Secondo Inclusion Handicap si tratta di una sentenza storica. Si tratta di una decisione importante che crea un precedente, ha precisato Nuria Frey, avvocata dell'organizzazione. In futuro, in casi simili, ci si potrà basare sull'argomentazione di questa sentenza. Una sentenza che può essere ancora impugnata davanti al Tribunale federale. Per accelerare la procedura, la Corte chiede all'Ufficio federale dei trasporti e alle FFS di verificare se siano tecnicamente realizzabili a costi ragionevoli adeguamenti degli accessi. Almeno una carrozza per treno dovrebbe essere modificata in tal senso.
Negli Stati Uniti è forse la fine di un'epoca per il mondo del giornalismo. Il Washington Post, uno dei quotidiani più prestigiosi al mondo, che mezzo secolo fa costrinse un presidente, Richard Nixon, alle dimissioni, ha annunciato il licenziamento di un terzo del suo personale e la chiusura di intere sezioni come le pagine sportive e quelle dedicate ai libri. Una decisione presa dal proprietario del Post, il boss di Amazon, Jeff Bezos, sempre più allineato sulle posizioni della Casa Bianca. Il nostro corrispondente Andrea Vosti.
C'era una volta il Washington Post, un mito per generazioni di giornalisti, con i suoi reporter d'inchiesta capaci. In una delle pagine più leggendarie mai scritte dal giornalismo, di spodestare addirittura un presidente dal suo trono.
Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
Lui era Richard Nixon e lo scandalo era il Watergate. Oggi, purtroppo, quel quotidiano non c'è più. Vittima dell'epoca dei social media, delle notizie consumate in fretta e senza approfondimento, della disaffezione dei lettori più giovani, ma soprattutto vittima di un proprietario, il miliardario e boss di Amazon, Jeff Bezos, che alla coraggiosa denuncia del potere ha deciso di anteporre i propri interessi di imprenditore con enormi agganci finanziari con il governo. L'annuncio dei licenziamenti è stato comunicato via email ieri mattina ai diretti interessati. In tutto un terzo dei dipendenti ha ricevuto l'ordine di restare a casa. Una vera e propria purga, denuncia l'ex direttore del Post, Martin Baron, che rischia di allontanare ulteriori lettori dal quotidiano, complicando ulteriormente la già difficile situazione finanziaria.
It diminishes the brand, it diminishes the coverage. They're going to have fewer subscribers as a result of this, probably not more.
Se i primi anni dell'era Bezos erano stati tutto sommato positivi per il Washington Post, tutto è cambiato con la candidatura di Donald Trump per un secondo mandato alla Casa Bianca. Con una repentina virata a destra, la direzione è stata costretta a revocare l'appoggio a Kamala Harris, con il Post che per la prima volta nella sua storia non ha espresso il suo endorsement per uno dei candidati alla presidenza. Un appiattimento di interesse sulle posizioni di Trump e della Casa Bianca che per migliaia di lettori del Post è equivalso a un vero e proprio tradimento, soprattutto pensando ai 40 milioni di dollari che Jeff Bezos ha investito per produrre e promuovere Melania, il documentario a geografia che vede protagonista l'attuale First Lady degli Stati Uniti.
La Cina al centro delle dinamiche globali. Ieri Xi Jinping ha parlato sia con Vladimir Putin che con Donald Trump, una triangolazione inusuale per il presidente cinese che sembra quasi agire da intermediario, ma con grande attenzione ai propri interessi. Sul tavolo non solo i rapporti bilaterali con Mosca e Washington, ma anche le crisi internazionali e il riarmo nucleare. Ce ne parla il nostro collaboratore dall'Asia orientale, Lorenzo Lamperti.
Prima il migliore amico, poi il peggior nemico. Nel giro di poche ore Xi Jinping parla sia con Vladimir Putin che con Donald Trump. Una prassi inedita per la calibrata diplomazia del leader cinese, più equilibrista che mediatore. A Putin, che ha annunciato l'ennesimo viaggio in Cina entro la prima metà dell'anno, si è chiesto un grande piano per lo sviluppo delle relazioni. Si è parlato poi di Venezuela, Cuba e Iran, temi su cui Pechino e Mosca cercano maggiore sintonia per fronteggiare gli Stati Uniti. Ma sul Medio Oriente gli obiettivi potrebbero essere diversi. L'instabilità favorisce l'export di petrolio di Mosca, ma è una minaccia per le importazioni a prezzi scontati di Pechino, che ha nell'Iran il suo primo fornitore. Subito dopo la telefonata con Trump, utile a preparare un nuovo round di negoziati commerciali e a confermare la visita a Pechino del presidente degli Stati Uniti ad aprile. Si è parlato di Ucraina, petrolio, gas e l'acquisto cinese di 20 milioni di tonnellate di soia, dice Trump, a cui si ha chiesto estrema cautela sulla vendita di armi a Taiwan. Un avviso esplicito: se Trump vuole una nuova dottrina Monroe sull'emisfero occidentale, si pretende maggiore spazio di manovra in Asia orientale. Sullo sfondo della triangolazione di colloqui, il trattato New Start sulle armi nucleari. Putin ha garantito cautela a Xi dopo la scadenza dell'accordo con Washington, che definisce impossibile una nuova intesa senza la partecipazione cinese. Ma Pechino sta ampliando rapidamente l'arsenale per ridurre il divario con le altre due potenze e non ha intenzione di sedersi al tavolo prima di raggiungere la stessa potenza di fuoco.
E vi segnalo che proprio alla Cina e le rimozioni imposte dal presidente Xi Jinping ai vertici dell'esercito è dedicato modem il nostro approfondimento alle 8.30 su Rete 1. Ci fermiamo qui, grazie dell'attenzione e buon proseguimento di ascolto.